Signore, ti chiediamo di infondere in noi il dono del tuo Spirito Santo, perché conceda anche a noi, sull'esempio di Maria, sull'esempio di Giuseppe, sull'esempio della peccatrice, un cuore capace di ascolto di te, della tua voce e della tua presenza. Amen.
Amen.
Ecco, buona giornata.
Grazie.
Siamo oltre la metà, abbiamo fatto il passo, adesso siamo un pochino in discesa. Ecco, credo che ed è normale che a un certo punto uno comincia a sentire al quarto giorno e al quinto, al sesto già meno, perché uno ha visto lo striscione del traguardo, di sentire un po' di fatica. Ecco, vi suggerirei questo, di non, come dire, di non mollare, ecco, proprio per non sprecare quello di cui parleremo anche stamattina, e di fare ancora, tra virgolette, uno sforzo, che non è tanto una questione, no, di dire no, è una cosa molto... Così era Simone, la peccatrice era lì, bella, beata, rappacificata, bene. Oggi facciamo, diciamo che iniziamo a fare un passo in avanti, che poi svilupperemo, in tre momenti: uno nella seconda parte di stamattina, il secondo momento oggi pomeriggio e il terzo domani mattina. Mi auguro che il filo ce l'avete, insomma. Ecco. Credo che si possa anche continuare a vedere un po'. Allora, rifacciamo il punto e riprendiamo bene il filo del nostro ascolto. E ormai ci siamo resi conto in questi giorni, perché il Signore ce l'ha detto, anzi, chi veramente ce l'ha detto è la peccatrice. È lei la maestra di questa settimana. È quella che Gesù ha detto a noi, guardala. E che cosa ci ha detto? Che l'esperienza spirituale è l'esperienza di Dio, cioè l'esperienza dell'incontro vivo con il Signore Gesù, ed è qualcosa che accade, non è aria, non è una serie di principi, non è una serie di regole e di norme. Quelle possono servire, ma per vivere l'esperienza dell'incontro vivo con il Signore, che invece è un'esperienza concreta, tangibile, come quella della peccatrice, che accade, e che accade nella mia vita, anzi, che accade in me. Ma la peccatrice ci dice: state bene attenti, perché accade solo nella vita di chi si espone, di chi è pronto a rischiare, di chi si sbilancia verso di lui fino ad arrivare a toccarlo e a lasciarsi toccare. Mi faccio un esempio, mi viene in mente questa cosa. Vorrei dire che questa esperienza è un po' come la Torre di Pisa, che dicono tutti che cade, non cade, no? Perché? Perché è sbilanciata, perché il suo baricentro è finito fuori da sé. Perché la peccatrice il suo baricentro l'ha trovato in Gesù, non, mentre Simone continua ad averlo in se stesso. L'alternativa a questo è un altro rischio. È il rischio di chi non rischia. È il rischio inverso, è quello di non essere toccati mai da Dio e dal Signore, e quindi di vivere una vita pensando di credere in Lui e di poterlo fare senza averne avuto il contatto e nessuna forma di esperienza intima con Lui. La conoscenza di due persone è qualcosa che è il frutto di una confidenza, di un rapporto che cresce nella confidenza, che cresce nell'affiatamento, che cresce dentro un'intimità. E allora si avanza nella conoscenza l'uno dell'altro. Simone pensa di conoscere Dio, di possederlo, e infatti del suo Dio non ne farà e non ne potrà mai fare l'esperienza, la conoscenza, perché è un Dio col quale non c'è intimità. Così abbiamo visto che nella casa di Simone, abbiamo assistito nella casa di Simone all'incontro, al contatto e alla comunione intima di Gesù e della donna peccatrice, e al mancato, al fallito incontro, contatto e comunione intima di Gesù con Simone, nonostante Gesù lo avesse desiderato prima ancora con Simone che con la donna, della quale neanche lui sapeva, quando è andato a casa di Simone, che ci sarebbe stata anche lei. Lui era andato sperando di abbattere quel muro, quella durezza, quella insensibilità di Simone, che solo un'intimità poteva scalfire, e invece è fallito. In tutto questo noi abbiamo potuto assistere, e qui cominciamo a fare il passaggio, a uno scambio tra Gesù e la donna e a un impedimento tra Gesù e Simone. Perché Gesù ha potuto dare qualcosa di sé alla peccatrice che si è data a lui, mentre con Simone questo non ha potuto accadere. Quello che Gesù desiderava dargli di sé non ha potuto donarglielo, proprio perché Simone non si è dato. Simone era chiuso in sé. Così la donna, la peccatrice, ha conosciuto il volto di Dio in Gesù. Simone di Dio conosce solo le sue leggi, i suoi divieti, ma non ne conosce né il volto, né la voce, né il cuore. E così perverte Dio e si prostituisce con un altro Dio che non è il Signore. Ma ancora, se quanto abbiamo detto è ciò che è accaduto, dobbiamo sottolineare un particolare che per noi è importante. La peccatrice quel giorno era arrivata in casa con il suo profumo che si era portata per Gesù. E a suo modo anche Simone ha offerto a Gesù il suo profumo. Quando l'ha fatto entrare in casa, e Gesù, speriamo che non gli hanno cucinato la peperonata, dico io, magari Gesù sarebbe stato contento, poi sapendo com'è la cucina da quelle parti lì è abbastanza probabile che ci fosse qualcosa di quel genere. Ma Simone è rimasto lui e la sua vita con il suo profumo. Ma la peccatrice? Lei il suo profumo l'ha donato a Gesù. E quindi, proprio perché lei e Gesù si sono incontrati e tra di loro è nata questa comunione, c'è stata questa comunione intima, è avvenuta anche la sua guarigione, la sua salvezza. E questa dice che la peccatrice è stata intimamente trafitta e contagiata da un profumo nuovo. Il suo profumo nuovo è Gesù. Quando lei se ne tornerà poi a casa, lei ha un profumo nuovo. Non ha più il profumo che aveva quando era arrivata. Simone invece, proprio perché questa esperienza intima con Gesù non l'ha saputa accogliere, perché Gesù gliel'aveva preparata, non l'ha saputa ricevere, perché Gesù era andato a casa sua per regalargliela, per offrirgliela, vi viene in mente un altro che, ahimè, povero, non ce l'ha fatta, ma in una maniera diversa. Allora ci siamo, vedo che il filo ce l'avete. Rimane lui e la sua vita col suo odoraccio, perché non si è lasciato contagiare da Gesù. E questo contagio avviene solo e soltanto attraverso quell'esperienza spirituale che è la comunione intima con Gesù. Si può vivere una vita nella Chiesa, vicini a Dio come Simone, senza essere contagiati dal profumo di Gesù, senza esserne trafitti, direbbe Paolo. Oppure si può essere come la peccatrice, vivendo invece questa esperienza spirituale di intima comunione con Gesù, da esserne contagiati fino al punto che 2 Corinzi 2:15. Ta 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 ta. Ho detto ta 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 perché così almeno abbiamo trovato il titolo. Ci siete? Seconda Corinzi 2:15. Sì, è perché ho detto, dicevo, Signore parlami, l'ho stressato, non avete l'idea quanto. Ma soprattutto credo che lo stress gliel'ho dato nei mesi di febbraio, marzo, aprile, e gli dicevo, Signore, dammi l'ispirazione, di che cosa devo parlare, regalami la pagina, e ho vagato tra 3-4 pagine, poi è arrivata questa e dico... Poi cercavo, tornavo su quelle di prima e poi tornavo su questa, e dico, vabbè, allora ho capito, è questa. Però che fammo con questa? E allora noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Volete sapere chi siete? Voi chi siete? Siete il profumo di Cristo. Chi siamo? Via, mi ci metto anch'io, via. Se volete, questo può essere anche il vostro titolo di questi giorni di esperienza intima. Perché gli esercizi spirituali sono un tempo dove se ci si esercita, come dire, sotto l'azione dello Spirito si fa l'esperienza intima del Signore. Chi vive come la peccatrice questa comunione, questa intimità con Gesù, diventa il profumo di Cristo oggi, nella Chiesa e nel mondo, per la Chiesa e per il mondo. Voi capite che la donna non è una prostituta e non si è prostituita, perché ha lasciato il suo profumo e si è fatta contagiare da quello di Gesù. E invece il povero Simone, vittima della sua religiosità, si è prostituito e rimane con il suo odoraccio di prostituzione. Quindi noi siamo il profumo di Cristo. Questa è la nostra vita. Questa è la bellezza della nostra vita e il suo specifico. Faccio un esempio. Secondo voi il vostro fondatore aveva il profumo di Cristo? Santa Madre Teresa di Calcutta, è come se ce l'aveva il profumo di Cristo. Io credo che il problema delle vocazioni non è un problema di quantità, anche perché uno può, chi può dire e stabilire quant'è la quantità? Sufficiente, pochi, tanti, bastano. È un problema invece della, se siamo, se c'è il profumo di Cristo. Arriverò però a parlare anche di questo tema e mi viene in soccorso un mio carissimo fratello. Il profumo è qualcosa, vi ricordate la meditazione, che comunione intima tra il profumo e chi lo porta. E perciò è possibile vivere questa vocazione, quella di essere il profumo di Cristo, solo se tra Gesù e noi c'è questa comunione intima. Vi ricordate che nella meditazione abbiamo detto che è una fusione tra che è una combinazione, che è un legame tra il profumo e la persona che lo porta, e per cui poi si trasmette per contagio. Vi ricordate il mio esempio legato al fumo? Che tu entri in una casa dove c'è gente che fuma e torni a casa tua e dici: ma tu hai fumato? Mi ricordo che mia mamma me l'aveva detto quando avevo 15-16 anni, perché c'erano alcuni più grandicelli che avevano cominciato a fumare, e comunque alla fine si era insieme. Quando tu tornavi, la mamma lavava la tua maglietta e diceva: questo qui ha fumato. Chissà se di non un giorno dico: ma questo qui, questa qui c'ha il profumo di Cristo. Questa deve averlo proprio incontrato e deve aver avuto con lui un rapporto. Si capisce che cosa intendo dire? Quelli prima del matrimonio sono proibiti, ma dopo il matrimonio si può avere i rapporti, eh? Che vuol dire? Magari prima della consacrazione no, ma dopo la consacrazione i rapporti con Gesù si possono avere, eh? Mi spiego? Solo che se non c'è la comunione intima i rapporti non ci sono. Ci chiediamo oggi, e ce lo chiederemo ancora domani, dove avviene il contagio? Ci sono dei momenti, dei luoghi, tra virgolette, speciali in cui questo contagio avviene? Ce n'è anche più di uno, più di due, più di tre, più di quattro, però dovendo andare a casa il 31, allora io ne faccio uno stamattina, anche se stringo un po', uno oggi pomeriggio e uno domani mattina, e poi qualche altro lo troverete voi, o se faremo un altro corso, un giorno ci incontreremo, magari me lo ricordate, faremo gli altri. Il primo avviene nell'ascolto di lui, della sua voce nella parola. Ci tengo a questa distinzione, dell'ascolto di lui, della sua voce nella parola, perché la parola contiene la voce sua. Allora, do qualche, è un po' a mo' di flash, e perché se uno va dentro a questo sentiero, appunto, dovrebbe fare solo una settimana su questo sentiero qui, e allora mi limito a un accenno veloce. Il primo Samuele 1:19. Scusate, primo Samuele 3:1:19, scusate. No, sono erano 19 capitoli. Primo Samuele 3:1:19 è la chiamata di Samuele. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti, e quel giorno venne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire, ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora, versetto 7, questo è importantissimo, fino ad allora Samuele non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Perché non aveva ancora conosciuto il Signore? Perché non aveva ancora sentito la voce e la parola del Signore. Quindi lui, il Signore, non lo conosceva ancora. Non aveva ancora l'esperienza di Dio, l'esperienza della comunione col Signore, proprio perché non aveva ancora sentito la sua voce. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta, questo si alzò nuovamente, corse da egli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora egli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: vattene a dormire, se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Se... è bellissima questa risposta di Samuele. A me sarebbe piaciuto come nome. Mi hanno chiamato Massimo, come sempre succedeva, mio nonno si chiamava Massimo, non c'ho neanche il fisico del nome, cioè non c'ho proprio niente, non c'entriamo niente io e questo nome proprio. Io sono tutto tranne che il Massimo. Però Samuele mi sarebbe piaciuto infinitamente. E vi faccio notare questa cosa, è un flash, poi sempre se il Signore vorrà, che la risposta è: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Chi è il servo del Signore? Chi lo ascolta? Chi prima di tutto lo ascolta, allora diventa il servo del Signore. Noi abbiamo pensato troppo nella Chiesa di fare i servi del Signore senza ascoltarlo. Mentre uno diventa servo del Signore quanto più lo ascolta. Il testo poi va avanti e il Signore gli dice cosa deve fare, e al versetto 19 si dice: Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una delle sue parole. Samuele cresce e cresce in lui la sua vocazione profetica, cresce in lui il profumo di Dio, quanto più non lascia andare a vuoto mai l'ascolto della voce di Dio nella sua parola. Più lui ascolta la voce del Signore nella sua parola, più lui è contagiato dal profumo di Dio e più cresce come profeta. Secondo flash, Salomone, primo re, il testo anche questo è famoso, è sempre un flash anche questo, primo re 3, anche qui, 3, allora, primo re 3, 4, 10, il re andò a Gabao per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altare più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabao il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio, Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Versetto 9. Concedi al tuo servo un cuore docile. Io questo cuore docile lo traduco un cuore ascoltante. Concedimi un cuore ascoltante la tua voce. Bisogna domandarlo, di avere un cuore ascoltante, capace di intercettare la voce, perché tutti sanno parlare di Dio, ma rispetto alla grandissima quantità di persone che parlano di Dio, quelli che lo sentono, la percentuale è infinitamente più bassa. Sempre Pascal dice: non ne ho basta di quelli che parlano di Dio, vorrei incontrare qualcuno che lo sente. E chi è che lo sente? Quelli che hanno un cuore ascoltante. E come ha fatto Salomone, che non ce l'aveva, l'ha domandato. Il cuore ascoltante è quello che sente la voce nella parola, poi ne sente la voce. Legge la parola, poi ne sente la voce. Il Signore disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Donami un cuore ascoltante la tua voce. Terzo, Mosè, Esodo 33, 9 e 11. Esodo 33 dal 9 all'11 è il testo a cui mi riferivo anche ieri. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano, ciascuno all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Straordinario. Ci sarebbe poi il libro di Esdra, ma bypassiamo, perché se ci non entriamo in quel testo lì, di sicuro andiamo dritti fino a domenica e non ne usciamo lì. Quanto più tu vivi questo ascolto, tanto più entri in questa intimità con Lui e ne sei contagiato. Perché nella parola c'è la voce del Signore e del Signore Gesù. È contenuta lì. Potremmo dire così, che la parola di Dio è come quel vaso che contiene la voce che ne è il profumo, l'essenza. Quando noi prendiamo in mano la parola, noi la leggiamo. La questione è poi sentire la voce che da questa parola, come profumo, viene su. E viene su dove? Viene dentro, mi viene a galla, mi viene dentro, è come l'eco, è come il rintocco che ho dentro di me. E Gesù in questa parola, il Signore si dice, si racconta, si dà a noi, si dà a me si dà a te e così ci contagia del suo profumo. Non mi dilungo di più perché, se volete, credo che in questa settimana l'abbiamo provato, no? L'abbiamo sperimentato. Io per la verità l'ho sperimentato a casa, quando ho passato ore davanti a questo testo e facevo come si fa quando uno è intasato, no? Che fa i profumi e mette le cose, poi mette lì la testa sopra e si copre e continua. Ecco, è stata una cosa così, è una cosa così. E poi per la verità mi sono spaventato anch'io di quello che è venuto fuori, perché all'inizio non c'era niente. E mi è stato bravo lei, va, guardi cosa ha tirato fuori. Io non ho tirato fuori proprio niente. È semplicemente, credo, una parte di quello che c'è dentro ed è la parte che mi è arrivata. Poi a un certo punto ho detto basta e avanza, fermiamoci lì, perché altrimenti devo telefonare che dobbiamo fare 2 settimane. Ultimo testo, vado, vedete che su questi testi vado via veloce, perché appunto sennò uno non è. Luca 1:8-20, e questo testo è l'ho messo per ultimo di chiusura perché trovo che sia emblematico. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali nel Tempio, un altro sacerdote, cioè della serie mi sono pugnalato tutta la settimana, davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte che cosa? Secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso, del profumo, del sacrificio spirituale gradito a Dio. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole». Il sacerdote muto. La profezia è diventata muta. Il tempio è diventato muto. L'incenso da soave odore è diventato prostituzione, odoraccio. Perché tu non hai creduto alla mia voce. Perché tu non credi alla mia voce. Domanda. Voi credete che esista la voce del Signore? Che la si può sentire? Che ti può arrivare? Che ti può toccare? Che si può fare intima comunione con la voce del Signore? Ci credi? Se no, sarai un profeta muto. A chi assomiglia Zaccaria? Torniamo a casa. A Simone. Infatti anche Simone cosa fa? Non parla con Gesù. Parla con se stesso. È muto. Il suo è un Dio che non parla. Non crede abbia una voce. Vedete che, ahimè, chi ascolta e sente la voce non sono quelli nel Tempio, ma sono quelli fuori. My God, mon Dieu, in un'umile casa di Nazareth, una povera ragazza che non aveva niente della stirpe sacerdotale, questa sente la voce e crede alla voce. Ma anche quel povero falegname, anche lui sente la voce e crede la voce. Voi lo conoscete, no? Mi pare che siete parenti anche. Ottima parentela. Poteva essere un altro mio bel nome, e invece no. E nella casa di un fariseo, anche lì in una casa, ne senti la voce e la peccatrice sente tutto. A chi avanza un po' di tempo, nel pomeriggio a questo punto, perché stamattina non ce n'è proprio tantissimo, dunque, c'era l'ufficio di letture, mi pare quello di sabato, che parlasse proprio del tema della parola. Adesso non vorrei sbagliarmi, un venerdì. Aspetta. Di settimana scorsa c'era un testo dell'ufficio di letture che parlava proprio non nella parola di Dio, è nella seconda lettura, quella dei padri, che parlava della parola. Oppure, se avanzasse tempo, potete prendere con calma, non per forza bisogna farlo entro la messa, ma lo potete fare in questi giorni, lo potete fare anche dopo gli esercizi, e prendere il famoso e bellissimo Salmo 119, che è lunghissimo, come sapete, ecco, che parla, è il tema, è la parola, e prenderlo e pregarne attraverso quello un pezzetto ogni tanto, e magari prendere, quando trovate qualche versetto di questi che particolarmente intercetta la vostra situazione, ecco, casomai fermarvelo, no? Io non sto a leggerlo, però c'è quella parte che dice che la legge del Signore è luce degli occhi e gioia del cuore. Cioè, chi ascolta e chi entra in contatto con la voce del Signore che è contenuta nella parola, poi ha gli occhi pieni di luce che brillano e ha una gioia nel cuore. Devo dire che un pochino nel mio piccolo ringrazio il Signore perché questo l'ho sperimentato e lo sperimento. Un pochino questo contagio l'ho sperimentato e lo sperimento. Un uomo straordinario della Chiesa di questi tempi appena appena passati, che è il Cardinal Martini, diceva sempre: quanto più nella mia vita crescono gli impegni, io proporzionalmente faccio crescere i tempi di silenzio e di ascolto della sua voce. Ecco perché il Signore dice ad Israele: ascolta, e allora, e poi amerai. Ascolta, e poi allora servirai.